Dal centro delle conferenze nella piazza del Tempio di Salt Lake City vi trasmettiamo la riunione generale delle donne di settembre 2014 della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni, con oratori scelti tra la prima presidenza e l'Organizzazione Generale delle Donne della Chiesa. La musica per questa sessione sarà offerta da un coro congiunto della primaria, delle giovani donne e della società di soccorso dei pali delle aree di Magna, di Taylorsville e di Salt Lake Hunter. Donne, giovani donne e ragazze dagli 8 anni in su sono riunite in tutto il mondo per ricevere consigli e istruzioni dai dirigenti della Chiesa. La sorella Rosemary Wixon, presidentessa generale della primaria, dirigerà questa riunione.
Sorelle, vi diamo il benvenuto alla riunione generale delle donne della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni. In piedi, davanti a questo pulpito, il nostro cuore è con voi, ovunque voi siate. Immaginiamo bambine, ragazze e donne adulte riunite in tutto il mondo e speriamo che sentiate l'amore che proviamo per ciascuna di voi. Il presidente Thomas S. Monson, che presiede a questa riunione, mi ha chiesto di dirigere. Sono Rosemary M. Wixon, presidentessa generale della primaria. Siamo grate di avere qui con noi stasera il presidente Monson e i suoi consiglieri, il presidente Henry B. Eyring e il presidente Dieter F. Uchtdorf. Con altrettanta gratitudine riconosciamo la presenza degli anziani Jeffrey R. Holland e Todd Christofferson del Quorum dei 12 Apostoli. L'anziano Christopher Golden dei 70 è il vescovo Gary Stevenson, vescovo presidente della Chiesa. Vogliamo bene a questi fratelli, li sosteniamo e apprezziamo il sostegno che ci danno. Sedute sul pulpito ci sono anche le componenti della presidenza generale della società di soccorso, delle giovani donne e della primaria. Riconosciamo le componenti dei comitati generali della società di soccorso, della primaria, delle giovani donne e diamo un caloroso benvenuto alle componenti del comitato generale delle giovani donne provenienti da vari paesi nel mondo e che sono con noi per la prima volta. Siamo molto benedette di servire insieme in quest'opera grandiosa. Questa sera la musica sarà offerta da un coro composto dalle bambine della primaria e dalle sorelle delle giovani donne della società di soccorso dei pali delle aree di Magna, di Salt Lake Hunter e di Taylorsville, Utah. Questo coro sarà diretto da Erin Pike Toll e accompagnato all'organo da Linda Magretz. E aprirà questa riunione cantando On This Day of Joy and Gladness. La preghiera di apertura sarà offerta da Dora Mabela, membro del Comitato Generale delle Giovani Donne dal Sudafrica.
Lord, we praise our Lord. Our Father, who art in heaven.
Padre nostro che sei in cielo, siamo molto grate di essere qui dinanzi a te in questo momento. Siamo grate dell'opportunità che ci hai dato di venire per imparare a conoscerti. Siamo grate per questo edificio meraviglioso. Siamo grate per la sorellanza e per tutte le sorelle che si sono unite a noi, che ci stanno guardando e ascoltando mediante ogni sorta di apparecchiatura tecnologica. Vogliamo loro molto bene, Padre. Siamo grate per il sacrificio espiatorio di tuo Figlio Gesù Cristo. Siamo grate per le nostre dirigenti generali per le donne, che tu le possa proteggere e benedire. Siamo grate per i nostri profeti, veggenti e rivelatori. Ti chiediamo, Padre, di stendere la tua mano potente per guidarli, proteggerli e rafforzarli. Amiamo il nostro profeta Thomas S. Monson e lo sosteniamo. Preghiamo che tu possa continuare a benedirlo. In questo momento, Padre, ti chiediamo una benedizione speciale affinché le nostre orecchie siano pronte ad ascoltare e affinché noi possiamo dare retta a ciò che ci viene detto da questo pulpito. Ti vogliamo bene, Padre, e diciamo queste cose nel nome di tuo Figlio Gesù Cristo. Amen. Ora vedremo un numero musicale eseguito da un gruppo di bambine della primaria dell'area di Seoul, in Corea, che, diretto dalla sorella Ko, canterà Amo il Sacro Tempio. Seguirà la sorella Linda Barton, presidentessa generale della Società di Soccorso. Dopo il discorso della sorella Barton, il coro canterà un medley di Io sento l'amore del Signore e Io so che vive il Redentore. Quindi ci parlerà la sorella Jane Stevens, prima consigliera della presidenza generale della primaria.
Quando la nostra figlia più piccola tornò a casa dopo il primo giorno di scuola, le chiesi: com'è andata? Rispose: è andata bene. Il mattino seguente, tuttavia, quando la svegliai per andare a scuola, incrociò le braccia e disse risoluta: «Sono già andata a scuola». A quanto pare, non l'avevo preparata, ovvero non le avevo spiegato che l'andare a scuola non era un singolo evento, ma che ci si aspettava che ci andasse per 5 giorni alla settimana per moltissimi anni. Nel considerare il principio dell'essere preparate, immaginate com'è la scena seguente. Siete sedute nella stanza celeste del Tempio e notate un certo numero di spose e sposi che vengono accompagnati riverentemente dentro e fuori nell'attesa di essere sposati per il tempo e per tutta l'eternità. Una sposa entra nella sala celeste, mano nella mano con il suo amore. Indossa un abito del Tempio semplice ma bello e il suo sorriso è sereno, pacifico e caldo. Ha un aspetto curato ma che non distrae. Si accomoda, guarda in giro e poi all'improvviso è colta dall'emozione. Sembra che la causa delle sue lacrime siano l'incanto e la riverenza del luogo in cui si trova e la sacra ordinanza che attende lei e l'amore della sua vita. Il suo aspetto sembra dire: «Quanto sono grata oggi di essere nella casa del Signore, pronta a iniziare un viaggio eterno con il mio compagno eterno». Sembra pronta per molto più che un semplice evento. Di recente la nostra graziosa nipote mi ha lasciato un biglietto sul cuscino che in parte diceva: «Una delle cose che mi colpisce quando entro nel tempio è lo spirito calmo e dolce che vi dimora. Le persone possono andare al tempio e ricevere ispirazione». Ha ragione. Nel tempio possiamo ricevere ispirazione, rivelazione e anche potere per affrontare le avversità della vita. Quello che ella impara sul tempio mentre si impegna costantemente nel portarvi i nomi dei suoi antenati per svolgervi il battesimo e le confermazioni, la preparerà a ricevere ulteriori ordinanze, alleanze e benedizioni del tempio, per se stessa e per coloro che sono dall'altra parte del velo. L'anziano Russell Nelson ha insegnato: «I templi sono preparati per le persone devono prepararsi per il tempio». Dato che sto rileggendo la storia del capitano Moroni nel libro di Mormon, mi viene in mente uno dei traguardi più importanti che ha raggiunto è stata la sua attenta preparazione dei nefiti a resistere al terribile esercito Lamanita. Egli preparò il suo popolo così bene che leggiamo: «Ecco, con estremo stupore dei Lamaniti, i nefiti si erano preparati per loro in modo che non si era mai conosciuto». Quella frase, preparati in modo che non si era mai conosciuto, ha davvero catturato la mia attenzione. Come possiamo prepararci meglio per le sacre benedizioni del Tempio? Il Signore insegnò, e ancora, vi darò un modello in ogni cosa. Esaminiamo lo schema scritturale che ci aiuta a prepararci bene. La preparazione di Moroni per affrontare il nemico ha richiesto un impegno costante e diligente, e sarà lo stesso per questo schema. Non mi stanco mai di leggere la bellissima parabola che il Salvatore narrò riguardo alle 5 vergini sagge e alle 5 stolte. E anche se questa parabola si riferisce all'essere pronti per la seconda venuta del Salvatore, possiamo paragonarla anche all'essere pronti per le benedizioni del Tempio, che possono essere come un banchetto spirituale per chi è ben preparato. In Matteo 25 leggiamo: «Allora il regno dei cieli sarà simile a 10 vergini, le quali prese le loro lampade e uscirono a incontrare lo sposo. Or 5 d'esse erano stolte e 5 avvedute. Le avvedute, insieme con le loro lampade, avevano preso dell'olio nei vasi. Or tardando lo sposo, tutte divennero sonnacchiose e si addormentarono. E sulla mezzanotte si levò un grido: «Ecco lo sposo, uscite l'incontro!» Allora tutte quelle vergini si destarono e acconciarono le loro lampade. E le stolte dissero alle avvedute: «Dateci del vostro olio, perché le nostre lampade si spengono». Ma le avvedute risposero: «No, che talora non basti per noi e per voi. Andate piuttosto da venditori e compratevene». Ma mentre andavano a comprarne, arrivò lo sposo, e quelle che erano pronte entrarono con lui nella sala e l'uscio fu chiuso. E all'ultimo vennero anche le altre vergini dicendo: «Signore, Signore, aprici!» Ma egli rispondendo disse: «Io vi dico in verità, non vi conosco». Non credo che ci sia qualcuno, specialmente tra le persone dal cuore tenero, che non sia dispiaciuto per le giovani stolte. E alcuni di noi direbbero alle altre giovani: «Non potete condividerlo, così saranno tutti felici». Ma riflettete. Questa è una storia raccontata dal Salvatore, ed è lui che ne definisce 5 avvedute e 5 stolte. Nell'esaminare questa parabola come schema di preparazione per il Tempio, considerate le parole del profeta moderno che insegnò che l'olio della preparazione spirituale non può essere condiviso. Il presidente Spencer Kimball contribuì a chiarire il perché le cinque giovani avvedute non potevano condividere l'olio della loro lampada con le stolte, quando disse: «Frequentare la riunione sacramentale aggiunge olio alle nostre lampade, goccia su goccia nel corso degli anni. Il digiuno, la preghiera familiare, l'insegnamento familiare, il controllo degli appetiti carnali, la predicazione del Vangelo, lo studio delle scritture e qualsiasi atto di obbedienza e fedeltà sono gocce d'olio conservate. Anche i gesti di gentilezza, il pagamento delle offerte e delle decine contribuiscono ad accumulare olio che ci servirà per riempire le nostre lampade a mezzanotte». Riuscite a vedere lo schema della preparazione, goccia su goccia, che può aiutarci mentre pensiamo a come possiamo essere più diligenti nel prepararci a ricevere sacre ordinanze per noi stessi e per gli altri? Quali altre cose piccole e semplici possiamo fare per aggiungere preziose gocce spirituali di olio alla nostra lampada della preparazione? Dall'anziano Richard G. Scott impariamo che la dignità personale è un requisito indispensabile per godere delle benedizioni del Tempio. La dignità personale è forgiata da una vita di continue scelte giuste, incentrate sugli insegnamenti del Maestro. Mi piace che dica continue. Essere costanti significa essere assidui, perseveranti e affidabili. Che meravigliosa descrizione del principio di dignità. Il Bible Dictionary ci ricorda: soltanto la casa può essere paragonata al Tempio in quanto a sacralità. La nostra casa o il nostro appartamento corrispondono alla descrizione? Di recente una cara giovane donna del Rione è venuta a casa nostra. Sapendo che il fratello era da poco tornato dalla missione, le chiesi com'è di nuovo, che era stupendo, ma che e gli chiedeva se si poteva abbassare della musica, disse, e non era neanche musica inappropriata. Ogni tanto potrebbe essere utile autovalutarci e assicurarci che la nostra casa sia un luogo in cui siamo pronti a seguire e a sentire lo Spirito. Nel preparare la nostra casa ad essere un luogo in cui lo Spirito è benvenuto, saremo pronti a sentirci più a casa quando entreremo in quella del Signore. Mentre ci prepareremo ad entrare degnamente nel Tempio e saremo fedeli alle alleanze, il Signore ci impartirà una molteplicità di benedizioni. La mia cara amica Bonnie Oscarson ha di recente stravolto completamente un versetto quando ha detto: «A chi molto è richiesto sarà dato ancora di più». Non potrei essere più d'accordo. Dato che ci rechiamo al Tempio per ricevere benedizioni eterne, il fatto che lo standard per qualificarci per tali benedizioni sia elevato non deve sorprenderci. L'anziano Nelson ha insegnato: «Poiché il Tempio è la casa del Signore, solamente Lui può dettare le condizioni per entrarvi. Si entra come suo ospite». Avere una raccomandazione per il Tempio è un privilegio che non apprezzo, un segno tangibile della nostra obbedienza a Dio e ai profeti. Gli atleti e dottorandi universitari migliori passano ore, giorni, settimane, mesi e persino anni a prepararsi. A coloro che arrivano in cima sono richieste gocce di preparazione quotidiana. Parimenti, coloro che desiderano qualificarsi per esaltazione del Regno Celeste devono vivere secondo norme di obbedienza più elevate, che derivano dal mettere in pratica la virtù dell'obbedienza giorno per giorno e goccia su goccia. Aggiungendo olio alla nostra lampada spirituale con costanza e diligenza, goccia su goccia, facendo queste cose piccole e semplici, possiamo far sì che essa sia pronta e accesa in maniera stupefacente. Mio marito, che è presidente di Palo, ha detto di recente di essere quasi sempre in grado di dire se qualcuno è pronto per entrare nel Tempio e degno di farlo, perché quando queste persone entrano a chiedere la raccomandazione per il Tempio, illuminano la stanza. Nella preghiera dedicatoria del Tempio di Kirtan, il profeta Joseph Smith si rivolge al Signore con questa richiesta: che tutte le persone che varcheranno la soglia della casa del Signore sentano il tuo potere, che crescano in te e ricevano una pienezza dello Spirito Santo e siano preparate per ottenere ogni cosa necessaria. Prego affinché recarsi al Tempio sia per noi molto più che un singolo evento. Prepariamoci a ricevere degnamente le ordinanze di salvezza, goccia su goccia, e a osservare con tutto il cuore le alleanze a esse associate. So che, se lo faremo, avremo i requisiti per ricevere le benedizioni promesse della pienezza dello Spirito Santo e del potere del Signore in casa e nella vita personale, nel nome di Gesù Cristo. Amen.
Care sorelle, vi saluto con tanto affetto. In questo momento, ovunque vi troviate nel mondo, spero sentiate l'amore del Signore per voi singolarmente e lo spirito che rende testimonianza al vostro cuore del messaggio appena cantato da questo bel coro. Aggiungo alla loro la mia testimonianza. Io so che il Redentore vive e che ama ognuno di noi. Stasera ci riuniamo come donne di Dio nell'alleanza. L'età, le circostanze, la personalità non ci possono separare perché prima di tutto siamo sue. Abbiamo fatto alleanza di ricordarci sempre di Lui. Il potere di tale promessa individuale fu impresso nel mio cuore 3 settimane fa, mentre partecipavo a un battesimo. Davanti a me c'erano 8 bambini stupendi, seduti in riverente attesa, sapendo che finalmente era arrivato il loro giorno speciale. Guardando i loro volti luminosi, tuttavia, non vedevo solo un gruppo di bambini, ma vedevo ognuno di loro come penso li avrebbe visti il Signore, come singoli individui. Vedevo Emma e Sofia e Ian e Logan e Aden e William e Sophie e Mika. Ogni alleanza battesimale viene celebrata individualmente. Ciascuno di loro, vestito di bianco, era pronto e disposto con tutto il cuore di un bambino di 8 anni a fare la sua prima alleanza con Dio. Ripensate al giorno del vostro battesimo e provate a immaginarlo. Sia che possiate ricordare molti dettagli oppure pochi, cercate ora di sentire l'importanza dell'alleanza che avete fatto individualmente. Siete state chiamate per nome e immerse nell'acqua, uscendone quali sue figlie, figlie nell'alleanza, disposte a essere chiamate col nome di suo figlio, avendo promesso di seguirlo e di obbedire ai suoi comandamenti. Le alleanze fatte con Dio ci aiutano a sapere chi siamo veramente, ci legano a Lui in modo personale, così che conosciamo il nostro valore ai suoi occhi e il nostro posto nel suo regno. In un modo che non possiamo comprendere completamente, Egli ci conosce e ci ama individualmente. Pensateci, ognuna di noi ha un posto nel suo cuore. Il suo desiderio è che noi scegliamo il sentiero che ci porterà a casa da Lui. Per quanto sia essenziale e importante, l'alleanza del battesimo è solo l'inizio, la porta che ci mette sul sentiero verso la vita eterna. Più avanti nel vostro viaggio dobbiamo stringere le alleanze del Tempio e ricevere le ordinanze del sacerdozio. L'anziano Davide Bennar ci ricorda, quando ci troviamo nelle acque battesimali, volgiamo lo sguardo al Tempio. Non è solo stringendo le alleanze che ci prepariamo a ricevere la vita eterna, ma anche tenendo fede a queste alleanze. Questa è la nostra speranza, la nostra meta e la nostra gioia. Sono stata testimone del potere delle alleanze osservando i miei retti genitori che amavano e mettevano in pratica il Vangelo. Ho avuto il privilegio di vedere chiaramente nella mia dolce madre le decisioni quotidiane prese da una figlia di Dio nell'alleanza. Persino da bambina, le sue scelte riflettevano le sue priorità e la identificavano come vera discepola di Gesù Cristo. Ho visto la pace, il potere e la protezione ricevute stringendo sacre alleanze e tenendovi fede durante il suo cammino. La sua vita su questa terra rifletteva il suo amore per il Salvatore e il suo desiderio di seguirlo. Oh, quanto voglio seguire il suo esempio. La vita insieme dei miei genitori è iniziata in modo insolito. Era il 1936. Erano fidanzati e pensavano di sposarsi, quando mio padre ricevette una lettera in cui veniva invitato a servire come missionario a tempo pieno in Sudafrica. La lettera diceva che se era degno e disposto a servire, doveva contattare il suo vescovo. Potete facilmente vedere che all'epoca il procedimento per essere chiamato come missionario era molto diverso. Papà mostrò la lettera alla sua amata Hélène e decisero, senza esitare, che lui avrebbe servito. Per 2 settimane prima della sua partenza, si incontrarono ogni giorno per pranzare insieme all'aperto al Memory Grove, vicino al centro di Salt Lake City. Durante uno di questi pranzi, avendo cercato la guida tramite il digiuno e la preghiera, la mamma disse al suo caro Clarence che se lui lo voleva ancora, lei lo avrebbe sposato prima che partisse. Agli albori della Chiesa, a volte gli uomini venivano chiamati a svolgere una missione e lasciavano le mogli e la famiglia a casa. Così fu per mia madre e mio padre. Con l'approvazione dei dirigenti del sacerdozio, decisero di sposarsi prima che lui partisse in missione. Mia madre ricevette la propria investitura nel Tempio di Salt Lake e poi furono sposati per il tempo e per tutta l'eternità dall'anziano David O'McKay. Il loro fu un inizio umile. Non ci furono fotografie, né un bel vestito da sposa, né fiori, né un ricevimento per festeggiare l'evento. Si concentrarono sul Tempio e sulle loro alleanze. Per loro le alleanze erano tutto. A soli 6 giorni dal matrimonio, con un triste arrivederci, mio padre partì per il Sudafrica. Tuttavia, il loro matrimonio era più che un semplice reciproco amore profondo. Essi amavano anche il Signore e desideravano servirlo. Le sacre alleanze del Tempio che avevano stretto diedero loro la forza e il potere di superare 2 anni di separazione. Avevano una prospettiva eterna dello scopo della vita e delle benedizioni promesse a coloro che tengono fede alle proprie alleanze. Tutte queste benedizioni trascendevano il loro sacrificio e la loro separazione a breve termine. Benché non fosse certo un modo semplice di iniziare la vita coniugale, si mostrò essere il modo ideale per porre le fondamenta di una famiglia eterna. Quando giunsero i figli, noi sapevamo che cosa era più importante per i nostri genitori, il loro amore per il Signore e il loro impegno risoluto a tener fede alle alleanze stipulate. Benché i miei genitori siano entrambi deceduti, il loro esempio di rettitudine continua a benedire la nostra famiglia. Il loro esempio riflette le parole della sorella Linda Barton. Il modo migliore per rafforzare una casa, presente o futura, consiste nel tenere fede alle alleanze. Il loro periodo di difficoltà e prova non era finito. 3 anni dopo il ritorno di papà dalla missione, scoppiò la Seconda Guerra Mondiale e lui, come molti altri, si arruolò. Rimase lontano da casa per altri 4 anni. Servendo nella marina su navi da guerra stanziate nel Pacifico. Fu difficile per i miei genitori essere di nuovo separati. Per mia madre, però, quei giorni di solitudine, preoccupazione e incertezza furono anche segnati dai sussurri dello Spirito che parlavano di promesse eterne, di conforto e di pace nel mezzo della tempesta. Nonostante le difficoltà, mia madre visse una vita ricca di felicità, di gioia, di amore, di servizio. Il suo amore per il Salvatore era evidente nel modo in cui viveva. Tra lei e il cielo c'era un collegamento incredibile ed ella aveva il dono e la capacità di amare e di benedire tutti coloro che le stavano attorno. La sua fede in Dio e la sua speranza nelle sue promesse si rispecchiano nelle parole del presidente Thomas Monson quando ha detto: «Nessun sacrificio è troppo grande, nessun prezzo è troppo alto, nessuno sforzo è troppo difficile per poter ricevere tali benedizioni». In tutta la sua vita, mia madre fu rafforzata e benedetta dal suo amore per il Signore e dalle alleanze strette e osservate fedelmente. Non c'è dubbio che i dettagli della storia della vostra vita saranno diversi dai suoi, ma i principi della sua vita si applicano a tutti noi. Quando le figlie di Dio si concentrano sul Tempio e sulle sacre alleanze, Egli può mandare loro delle benedizioni in modo personale e potente. Come nel caso dell'esempio di mia madre per me, così la vostra scelta di credere e di tener fede alle alleanze lascerà una ricca eredità a coloro che vi seguiranno. Quindi, care sorelle, in che modo possiamo accedere al potere e alle benedizioni delle alleanze del Tempio? Che cosa possiamo fare adesso per prepararci a ricevere queste benedizioni? Nel mio viaggio ho conosciuto sorelle di tutte le età, di tutte le condizioni, la cui vita offre la risposta a queste domande. Ho conosciuto Mary poco dopo il suo 8° compleanno. Come molti altri, è entusiasta di occuparsi di storia familiare e ha trovato oltre 1000 nomi per il lavoro di tempio. Mary si sta preparando ora per la benedizione di entrare nel tempio quando compirà 12 anni. Brianna ha 13 anni e ama dedicarsi alla storia familiare e al lavoro di tempio. Ha accettato la sfida in merito al lavoro di tempio lanciata dall'anziano Neil Anderson. Ha preparato centinaia di nomi e ha coinvolto parenti e amici per celebrare i battesimi insieme a lei. In questa sacra opera, il cuore di Brianna non si sta avvolgendo soltanto ai suoi antenati, ma anche al suo Padre Celeste. Sebbene sia una giovane molto impegnata che studia e lavora, Anfissa trova comunque del tempo per andare al tempio ogni settimana. Servendo nella casa del Signore, cerca la rivelazione e trova pace. Katia, una cara sorella in Ucraina, prova un amore profondo per il tempio. Prima che fosse costruito il Tempio di Kiev, insieme ad altri fedeli del suo ramo, si sacrificava viaggiando in pullman per 36 ore per andare al Tempio in Germania una volta l'anno. Durante il viaggio, questi santi devoti pregavano, studiavano le scritture, cantavano inni, parlavano del Vangelo. Katia mi ha detto, quando finalmente arrivavamo al Tempio, eravamo preparati a ricevere ciò che il Signore aveva da darci. Se vogliamo ricevere tutte le benedizioni che Dio ci offre così generosamente, la nostra strada terrena deve portarci al Tempio. I templi sono un'espressione dell'amore di Dio. Egli invita tutti noi a venire a Lui, a imparare da Lui, a sentire il suo amore e a ricevere le ordinanze del sacerdozio necessarie per vivere con Lui eternamente. Ogni alleanza viene celebrata individualmente. Ogni possente mutamento di cuore è importante per il Signore e sarà altrettanto importante per voi, poiché quando andiamo nella Sua santa casa possiamo essere armati con il Suo potere, avere il Suo nome su di noi e la Sua gloria attorno a noi ed essere protetti dai Suoi angeli. Condivido con voi la mia testimonianza certa, che il nostro affettuoso Padre Celeste vive. Tramite il suo diletto figliuolo Gesù Cristo, ogni speranza, ogni promessa e ogni benedizione del Tempio viene adempiuta. Possa ognuno di noi aver fede per confidare in Lui e nelle Sue alleanze. Questa è la mia preghiera. Nel nome di Gesù Cristo. Amen.
Guarderemo ora una speciale presentazione video durante la quale donne, giovani donne e bambine di tutto il mondo rendono testimonianza del Tempio e delle benedizioni e della forza che hanno nella loro vita. Al termine della presentazione ascolteremo la sorella Neil Marriott, seconda consigliera della Presidenza Generale delle Giovani Donne. La raccomandazione per il Tempio è una grande benedizione nella mia vita.
Più andiamo al Tempio, più impariamo. Il Signore ci rivelerà ulteriori verità.
Io e mio marito siamo stati suggellati 5 anni fa nel Tempio di Hong Kong. Ciò che ci è stato insegnato nel Tempio è diventato uno scudo per noi nella nostra vita.
Quest'anno come giovani donne abbiamo fissato la meta di andare al tempio una volta a settimana.
La routine settimanale ha inizio all'1 di ogni sabato, quando partiamo per il tempio. Alle 6 arriviamo a Buenos Aires. Lavoriamo tutto il giorno fino alle 18.
La pace del Tempio ci accompagna nella nostra quotidianità.
Nella mia vita quotidiana mi sento sempre così occupata, ma quando vengo al Tempio mi sento calma e serena.
Il tempio significa molto per me, perché la prima volta che ci sono andata ho potuto sentire lo Spirito Santo.
Per la mia prima visita al tempio mi sono preparata e ho risparmiato del denaro ogni mese. Mi sono anche preparata in modo da essere degna spiritualmente.
Quando sono entrata al tempio, ho capito che è la casa del Signore.
Attesto che il tempio è la fonte della felicità, lo so.
Andare al tempio è stato magnifico, mi sentivo come se fossi in cielo invece che sulla terra.
Mentre eravamo lì, mi sentivo molto lontana dai miei problemi e molto vicina al mio Padre Celeste.
Quando siamo entrati nella sala dei suggellamenti e ci siamo inginocchiati insieme ai nostri genitori, è stata la sensazione più bella che io abbia mai provato nella mia vita. Siamo stati suggellati per l'eternità.
Quando avevo 10 anni, la mia mamma è morta di cancro. È stata molto dura, ma quando i missionari hanno iniziato a parlarmi del suggellamento delle famiglie nel tempio, ho desiderato molto andarci. Andare al tempio per la prima volta è stato incredibile. Sono riuscita a sentire lo Spirito come mai prima. Ho portato il nome della mia mamma e ho sentito come se mi stesse dicendo con un sorriso: grazie di averlo fatto.
Il tempio aiuta le famiglie a essere unite e quando siamo insieme possiamo crescere più velocemente aiutandoci a vicenda spiritualmente.
Quando sono andata al tempio ho potuto trovare conforto nei momenti di bisogno e di disperazione. Ho chiamato una babysitter per i miei figli e sono partita. Sono andata da sola. Ho capito che il Padre Celeste ha un piano per me, che mi dà risposte.
Quale che siano i tuoi guai, le tue difficoltà o i tuoi problemi di salute, quando vai al tempio ti senti ricaricata e rinnovata, ti senti felice e ricevi benedizioni che ora non riesco neanche a spiegare.
I miei 6 figli sono morti il 12 gennaio. Ricordo il giorno del terremoto. Stavo facendo il bucato e i miei figli erano seduti fuori vicino all'uscio. La casa accanto, che era più in alto della nostra, cadde. Cadendo, crollò sui miei figli. Quando sono andata al tempio per la prima volta, ho sentito un forte spirito e ho capito che ero davvero nella casa del Signore. Mi ha fatto sentire bene. Nonostante la perdita dei miei figli, non stavo male. Stavo bene. So che devo perseverare ancora un po' su questa terra, ma un giorno sarò con la mia famiglia eterna. Io ci credo.
Una volta entrati al tempio, le benedizioni continueranno ad affluire nella nostra vita, perciò non smettere di andarci.
Vi è piaciuto quanto è piaciuto a me? Guardando il video, siete riusciti a sentire la sorellanza e le benedizioni del tempio che cingono la terra? Mi è piaciuto molto. Sorelle, questa sera vorrei parlare di 2 importanti responsabilità che abbiamo. La prima è aggiungere costantemente la luce e la verità del Vangelo alla nostra vita. La seconda è condividere questa luce e questa verità con gli altri. Sapete quanto siete importanti? Ognuna di voi, in questo preciso istante, è preziosa ed essenziale nel piano di salvezza del Padre Celeste. Abbiamo un'opera da compiere. Conosciamo la verità del Vangelo restaurato. Siamo pronte a difendere questa verità? Dobbiamo viverla. Dobbiamo condividerla. Dobbiamo restare salde nella nostra fede e elevare le nostre voci per proclamare la vera dottrina. Nella Leona di settembre 2014, l'anziano Russell Ballard ha scritto: Abbiamo un grande bisogno della speciale influenza e della fede delle donne. Abbiamo bisogno che apprendano la dottrina e comprendano ciò in cui crediamo, in modo che possano rendere la testimonianza della veridicità di tutte le cose. Sorelle, voi rafforzate la mia fede in Gesù Cristo. Ho osservato il vostro esempio, ho sentito la vostra testimonianza e ho percepito la vostra fede in tutto il mondo, dal Brasile al Botswana. Voi esercitate la vostra influenza ovunque andate. Ed essa viene percepita da coloro che vi circondano, tanto dalla vostra famiglia quanto dai vostri contatti nella rubrica del cellulare, dai vostri amici nei social media, fino alle persone che siedono di fianco a voi stasera. Concordo con la sorella Harriet Uchtdorf che ha scritto: mostrando tramite il modo in cui vivete che il Vangelo è un messaggio di gioia, voi siete degli esempi vibranti e pieni di entusiasmo e in un mondo sempre più oscuro. Il presidente Thomas Monson ha spiegato: se volete dare luce agli altri, dovete averla in voi stessi. Come possiamo continuare a far risplendere la luce della verità dentro di noi? A volte mi sento come una lampadina che mette una luce fioca. Come possiamo brillare di più? Le scritture insegnano: ciò che è da Dio è luce, e colui che riceve la luce e continua in Dio riceve più luce. E quella luce diventa sempre più brillante fino al giorno perfetto. Come dicono le scritture, dobbiamo continuare in Dio. Dobbiamo rivolgerci alla sorgente della luce, ovvero al Padre Celeste, a Gesù Cristo e alle scritture. Possiamo anche andare al Tempio, consapevoli del fatto che ogni cosa al suo interno riguarda Cristo e il suo grande sacrificio espiatorio. Pensate all'effetto che i templi hanno sull'ambiente circostante. Essi abbelliscono le città e brillano dall'alto delle colline. Perché abbelliscono e brillano? Perché, come dicono le scritture, la verità brilla. E i templi hanno dentro di loro la verità e uno scopo eterno. Lo stesso vale per voi. Nel 1877 l'anziano George Cannon dichiarò: «Ogni tempio diminuisce il potere di Satana sulla terra. Credo che ovunque sulla terra venga costruito un tempio respinga le tenebre. Lo scopo del tempio è servire l'umanità e dare a tutti i figli del Padre Celeste la capacità di tornare a vivere con Lui. Il nostro scopo non è forse simile a quello di questi edifici, a queste case del Signore? Non è forse il nostro scopo servire gli altri, aiutarli a respingere le tenebre e a tornare alla luce del Padre Celeste? Il sacro lavoro di Tempio accrescerà la nostra fede in Cristo, e allora potremo influenzare meglio la fede altrui. Grazie al nutrimento offertoci dallo spirito del Tempio, possiamo conoscere la realtà, il potere e la speranza dell'espiazione del Salvatore nella nostra vita. Alcuni anni fa la nostra famiglia dovette affrontare una seria difficoltà. Andai al Tempio e pregai sinceramente per ricevere aiuto. La risposta fu come un momento della verità per me. Percepì chiaramente le mie debolezze e ne fu scioccata. In quel momento spiritualmente istruttivo vidi una donna orgogliosa che faceva le cose a modo suo e non necessariamente alla maniera del Signore, prendendosi in privato il merito di ogni cosiddetto successo. Sapevo di essere io quella donna. Gridai nel mio cuore al Padre Celeste dicendo: «Non voglio essere quella donna, ma come faccio a cambiare?» Tramite il puro spirito di rivelazione presente nel Tempio, mi fu insegnata la mia assoluta necessità di un Redentore. Nella mia mente mi rivolsi subito al Salvatore Gesù Cristo e sentii la mia sofferenza svanire, sostituita da una grande speranza nel mio cuore. Egli era la mia unica speranza e io desideravo aggrapparmi unicamente a Lui. Compresi chiaramente che una donna naturale egocentrica è nemica di Dio e delle persone attorno a lei. Quel giorno nel Tempio imparai che la mia natura orgogliosa avrebbe potuto cambiare e io avrei avuto la capacità di fare del bene soltanto tramite l'espiazione di Gesù Cristo. Sentii il suo amore in modo profondo e capii che Egli mi avrebbe istruita mediante lo Spirito e che mi avrebbe cambiata se Gli avessi consegnato tutto il mio cuore senza alcuna remora. Lotto ancora oggi contro le mie debolezze, ma confido nell'aiuto divino dell'espiazione. Questo insegnamento puro mi giunse perché entrai nel Sacro Tempio alla ricerca di sollievo e di risposte. Entrai nel Tempio oppressa da un fardello e ne uscì sapendo di avere un Salvatore onnipotente e amorevole. Mi sentivo più leggera e gioiosa perché avevo ricevuto la sua luce e avevo accettato il suo piano per me. Sparsi per il mondo, i templi hanno un aspetto unico all'esterno, ma all'interno contengono tutti la stessa luce, lo stesso scopo e la stessa verità eterni. In 1 Corinzi 3,16 leggiamo: «Non sapete voi che siete il Tempio di Dio e che lo Spirito di Dio abita in voi?» Anche noi, come figlie di Dio, siamo state poste in tutto il mondo, proprio come i templi. E ognuna di noi ha un suo aspetto esteriore unico, proprio come i templi. Anche noi abbiamo una luce spirituale interiore, proprio come i templi. Questa luce spirituale è un riflesso della luce del Salvatore. Gli altri saranno attratti da questa luminosità. Abbiamo tutti dei ruoli da ricoprire sulla terra: figlia, madre, dirigente, insegnante, sorella, lavoratrice, moglie e altri ancora. Ognuno di questi ruoli esercita un'influenza. Ciascun ruolo eserciterà un potere morale se esemplificheremo la verità del Vangelo e le alleanze del Tempio nella nostra vita. L'anziano Todd Christofferson ha affermato: «In tutti i casi, una madre può esercitare un'influenza che non può essere eguagliata da nessun'altra persona in alcun altro rapporto». Quando i nostri figli erano piccoli, insieme a mio marito David, mi sentivo la co-comandante di una nave. E immaginavo che i nostri 11 figli fossero una flotta di barchette che galleggiavano attorno a noi nel porto, preparandosi ad affrontare i mari del mondo. Io e David sentivamo il bisogno di consultare la bussola del Signore ogni giorno per poter conoscere la direzione migliore verso cui salpare con la nostra piccola flotta. I miei giorni erano pieni di attività banali come piegare il bucato, leggere libri per bambini e preparare la cena. A volte, nel porto della nostra casa, non ci accorgiamo che tramite queste azioni semplici e costanti, tra cui la preghiera familiare, lo studio delle scritture e la serata familiare, si avverano grandi cose. Tuttavia, io rendo testimonianza che queste azioni hanno un significato eterno. Proviamo una grande gioia quando queste barchette, i nostri figli, diventano possenti navi piene della luce del Vangelo e pronte a imbarcarsi nel servizio di Dio. I nostri piccoli atti di fede e di servizio sono il modo in cui la maggior parte di noi può continuare in Dio e alla fine portare luce e gloria eterna alla nostra famiglia, ai nostri amici e ai nostri conoscenti. Voi esercitate davvero un'influenza sugli altri. Pensate all'influenza che può avere la fede di una bambina della primaria sulla sua famiglia. La fede di nostra figlia benedisse la nostra famiglia. Quando perdemmo il nostro figlio più piccolo in un parco di divertimenti, ci mettemmo a correre da tutte le parti, cercandolo disperatamente. Alla fine la nostra figlia di 10 anni mi sfiorò il braccio e disse: «Mamma, non dovremmo pregare?» Aveva ragione. Come famiglia ci riunimmo in mezzo a una folla di passanti e pregammo per trovare nostro figlio. E ci riuscimmo. A tutte le bambine della primaria dico: per favore, continuate a ricordare ai vostri genitori di pregare. Quest'estate in Alaska ho avuto l'onore di partecipare a un campeggio con 900 giovani donne. La loro influenza su di me è stata profonda. Erano arrivate al campeggio preparate spiritualmente, avendo letto il libro di Mormone e avendo memorizzato il Cristo vivente, la testimonianza degli apostoli. La sera del terzo giorno, tutte 900 le giovani donne si sono alzate e hanno recitato insieme l'intero documento, parola per parola. Lo Spirito riempiva la grande sala e io avrei voluto unirmi a loro, ma non potevo. Non avevo pagato il prezzo richiesto per imparare a memoria. Ho cominciato a imparare le parole del Cristo vivente, così come hanno fatto quelle sorelle, e grazie al loro esempio sto sperimentando in modo più pieno l'alleanza sacramentale di ricordarmi sempre del Salvatore, ripetendo continuamente la testimonianza di Cristo resa dagli apostoli. Il sacramento sta assumendo un significato più profondo per me. Quest'anno spero di poter offrire al Salvatore un dono di Natale, imparare a memoria e custodire nel mio cuore il Cristo vivente entro il 25 dicembre. Spero di poter esercitare un'influenza positiva, così come le sorelle dell'Alaska hanno fatto per me. Riuscite a vedere voi stesse nelle parole di questo documento il Cristo vivente? Egli esortava tutti a seguire il suo esempio. Percorreva le strade della Palestina guarendo gli infermi, ridando la vista ai ciechi e risuscitando i morti. Noi, sorelle della Chiesa, non percorriamo le strade della Palestina guarendo gli infermi, ma possiamo pregare per ricevere e poi applicare l'amore guaritore dell'espiazione a un rapporto teso. Anche se non ridaremo la vista ai ciechi come il Salvatore, possiamo rendere testimonianza del piano di salvezza a coloro che sono ciechi spiritualmente. Possiamo aprire gli occhi della loro comprensione alla necessità del potere del sacerdozio nelle alleanze eterne. Non risusciteremo i morti come fece il Salvatore, ma possiamo benedirli, trovando i loro nomi per il lavoro di Tempio. Allora li risusciteremo davvero dalla loro prigione degli spiriti e apriremo loro il sentiero verso la vita eterna. Rendo testimonianza che abbiamo un Salvatore vivente, Gesù Cristo, e che con il suo potere e la sua luce saremo messi in grado di respingere le tenebre del mondo, dar voce alla verità che conosciamo ed esercitare un'influenza sugli altri affinché vengano a Lui. Nel nome di Gesù Cristo. Amen.
Sorelle, vi ringraziamo per essere state con noi stasera. Vi vogliamo bene. Ringraziamo il coro qui nel centro delle conferenze e le bambine della primaria in Corea per la splendida musica che ci hanno offerto. Ringraziamo anche coloro che hanno parlato ed esprimiamo il nostro apprezzamento per coloro che hanno collaborato ad allestire questa riunione. Ora il coro e la congregazione canteranno insieme la prima e la terza strofa dell'inno «Sono un figlio di Dio». Sotto la direzione della sorella Pike Toll, la quarta strofa sarà cantata dal coro. Poi sarà nostro privilegio ascoltare il presidente Uchtdorf, secondo consigliere della prima presidenza. Al termine del discorso del presidente Uchtdorf, il coro chiuderà questa riunione cantando Let Zion in Her Beauty Rise. La preghiera di chiusura sarà offerta da Amy Caroline White, una sorella della società di soccorso del palo di giovani adulti non sposati di Logan 4, Utah.
I am a child of God. Grazie sorelle per questi messaggi possenti e ispirati. Grazie a questo bellissimo coro, qui al centro delle conferenze e in Corea. Non è meraviglioso quando generazioni diverse di sorelle uniscono le loro voci per benedirci? Mie amate sorelle, mie care amiche e discepole benedette di Gesù Cristo, sono onorato di avere questa opportunità di essere con voi, mentre ci apprestiamo ad aprire un'altra conferenza generale della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni. La prossima settimana la prima presidenza e il quorum dei 12 Apostoli incontreranno tutte le autorità generali e i dirigenti generali delle organizzazioni ausiliarie e sabato e domenica seguiranno le rimanenti sessioni della nostra conferenza generale mondiale. Sono oltremodo grato al nostro profeta, il presidente Thomas Monson, il profeta di Dio ai nostri giorni, di avermi chiesto di rappresentare la prima presidenza nel parlare alle sorelle della Chiesa. Mentre meditavo su ciò che avrei potuto dire, i miei pensieri sono andati alle donne che hanno plasmato la mia vita e mi hanno aiutato attraverso le prove della vita terrena. Sono grato a mia nonna, che decenni fa decise di portare la sua famiglia a una riunione sacramentale dei mormoni. Sono grato alla sorella Ewig, una signora tedesca anziana e non sposata, il cui nome tradotto in italiano significa sorella eterna. Fu lei a estendere questo coraggioso e meraviglioso invito a mia nonna. Sono oltremodo grato a mia madre, che si prese cura di 4 figli nel mezzo dei tumulti della Seconda Guerra Mondiale. Penso anche a mia figlia, alle mie nipoti e alle future generazioni di donne fedeli che verranno. E ovviamente sono eternamente grato a mia moglie, Harriet, che mi ha incantato da adolescente e come madre ha portato i fardelli più pesanti della nostra giovane famiglia e al mio fianco come moglie e ama e ha a cuore i nostri figli, nipoti e pronipoti. Lei è stata la forza della nostra casa sia durante i momenti belli sia durante quelli brutti. Lei porta il sole nella vita di tutti coloro che la conoscono. Infine, sono molto grato a tutte voi, milioni di sorelle in tutto il mondo, che fate così tanto per edificare il regno di Dio. Vi sono grato per gli innumerevoli modi in cui ispirate, vi prendete cura e benedite la vita di coloro che vi stanno accanto. Sono lieto di stare tra così tante figlie di Dio. Quando cantiamo l'inno «Sono un figlio di Dio», le parole penetrano nei nostri cuori. Meditare su questa verità, che noi siamo figli di genitori celesti, ci riempie con un senso di appartenenza, scopo e destino. È bene ricordare che ognuna di voi è sempre una figlia di Dio. Questa conoscenza vi sosterrà durante i momenti più difficili della nostra vita e vi ispirerà a compiere cose straordinarie. Tuttavia, è anche importante ricordare che essere figlia di genitori celesti non è un riconoscimento che avete conquistato o che mai perderete. Resterete una figlia di Dio per sempre e in eterno. Il vostro Padre Celeste ha aspettative alte su di voi, ma le vostre origini divine, di per sé, non vi garantiscono un'eredità divina. Dio vi ha mandate qui per prepararvi a un futuro più grande di quello che potete immaginare. Le benedizioni promesse da Dio ai fedeli sono gloriose e stimolanti. Tra queste vi sono troni, regni, principati e potestà e domini, ogni altezza e profondità. Ci vuole più di un certificato di nascita spirituale o di una tessera di appartenenza al club dei figli di Dio per qualificarci a queste incomprensibili benedizioni. Come le raggiungiamo? Il Salvatore ha risposto a questa domanda ai nostri giorni. Eccetto che vi atteniate alla mia legge, non potrete giungere a questa gloria, poiché stretta è la porta e angusta la via che conduce all'esaltazione. Accogliete dunque la mia legge. Questo è il motivo per cui parliamo di percorrere il sentiero del discepolato. Parliamo di obbedienza ai comandamenti di Dio. Parliamo di vivere il Vangelo con gioia, con tutto il nostro cuore, con tutta la nostra forza e con tutta la nostra anima. Eppure, per alcuni di noi, l'obbedienza ai comandamenti di Dio non porta a essere molto gioiosi. Diciamoci la verità. Possono esserci alcuni comandamenti che possono sembrare più difficili o meno invitanti, comandamenti ai quali ci approcciamo con l'entusiasmo di un bambino seduto davanti a un piatto di salutare ma odiata verdura. Digrigniamo i denti e ci costringiamo a rispettarli, così che possiamo andare avanti, a svolgere attività più gradite. Forse, durante tali periodi, potremmo chiederci: dobbiamo veramente obbedire a tutti i comandamenti di Dio? La risposta a questa domanda è semplice. Credo che Dio sappia qualcosa che noi non sappiamo. Qualcosa che va al di là della nostra capacità di comprensione. Il nostro Padre Celeste è un essere eterno, la cui esperienza, la cui saggezza e la cui intelligenza sono infinitamente più grandi delle nostre. Ciò non è tutto, perché Egli è anche estremamente amorevole, compassionevole e concentrato su un unico sacro obiettivo: fare avverare la nostra immortalità e vita eterna. In altre parole, Egli non soltanto sa ciò che è meglio per voi, ma ansiosamente desidera che scegliate ciò che è giusto per voi. Se credete questo nel vostro cuore, se credete veramente che la grande missione del nostro Padre Celeste sia quella di esaltare e glorificare i Suoi figli e che Egli sappia qual è il modo migliore per farlo, non è forse logico accettare e osservare i Suoi comandamenti, anche quelli che sembrano difficili? Non dovremmo trattare con cura i segnali luminosi che Egli ci ha dato per guidarci attraverso le tenebre e le prove della vita terrena? Essi indicano la via di ritorno verso la nostra casa celeste. Scegliendo il sentiero del Padre Celeste, ponete delle fondamenta divine per il vostro progresso personale, quali figlie di Dio, che vi benediranno nel corso della vostra vita. Credo che una parte delle nostre difficoltà sia determinata dalla nostra concezione che Dio abbia tutte le sue benedizioni chiuse a chiave in una grande nuvola su nel cielo e che si rifiuti di concedercele a meno che non ottemperiamo a dei requisiti severi e paternalistici da Lui stabiliti. Tuttavia, i comandamenti non sono niente di tutto ciò. In realtà, il Padre Celeste fa piovere benedizioni su di noi costantemente. Sono la nostra paura, il nostro dubbio e i nostri peccati che, come un ombrello, impediscono a tali benedizioni di raggiungerci. I Suoi comandamenti sono per noi le istruzioni amorevoli e l'aiuto divino per chiudere l'ombrello, così che possiamo ricevere la continua pioggia di benedizioni divine. Dobbiamo accettare che i comandamenti di Dio non sono soltanto una lunga lista di buone idee. Non sono dei consigli utili tratti da un blog o citazioni motivazionali di una bacheca di Pinterest. Sono consigli divini basati su verità eterne, dati per portare pace in questo mondo e vita eterna nel mondo a venire. A noi la scelta. Da una parte vi è l'opinione del mondo, con le sue teorie in continuo cambiamento e le sue motivazioni discutibili. Dall'altra parte vi è la parola di Dio ai Suoi figli, la Sua saggezza eterna, le Sue promesse certe e le Sue istruzioni amorevoli per ritornare alla Sua presenza in gloria, amore e maestà. La scelta è vostra. Il creatore dei mari, delle distese di sabbia e delle stelle infinite vi sta tendendo il braccio proprio oggi. Vi sta offrendo la grande ricetta per la felicità, per la pace e per la vita eterna. Al fine di qualificarvi per queste meravigliose benedizioni, dovete essere umili, esercitare la fede, prendere su di voi il nome di Cristo, cercarlo nelle parole e nelle azioni, e stare risolutamente come testimoni di Dio in ogni momento e in ogni cosa e in ogni luogo. Una volta compresa la vera natura di Dio e dei Suoi comandamenti, comprenderete anche meglio voi stesse e lo scopo divino della vostra esistenza. Con questa comprensione, la vostra motivazione nell'osservare i comandamenti di Dio muta, rendendo il desiderio del vostro cuore quello di vivere il Vangelo con gioia. Per esempio, coloro che vedono la frequenza alla riunione sacramentale come un modo personale di accrescere il loro amore per Dio, di trovare pace, di edificare gli altri, di cercare lo Spirito e di rinnovare il loro impegno a seguire Gesù Cristo, avranno un'esperienza ben più ricca rispetto a coloro che partecipano semplicemente per scaldare la sedia. Sorelle, è molto importante frequentare le riunioni domenicali, ma sono piuttosto certo che il nostro Padre Celeste sia ancora più preoccupato della nostra fede e del nostro pentimento, piuttosto che delle statistiche sulla nostra frequenza. Ecco un altro esempio. Recentemente una madre single di due figli piccoli si è ammalata di varicella. Ovviamente non è passato molto prima che anche i suoi figli si ammalassero. Il compito di prendersi cura di se stessa e dei suoi bambini da sola era quasi insostenibile per quella giovane madre e di conseguenza la casa normalmente immacolata era diventata disordinata e sporca. I piatti sporchi erano ammucchiati nel lavandino e la biancheria era ammassata ovunque. Mentre era in difficoltà con i bambini che piangevano e volendo piangere lei stessa, qualcuno bussò alla sua porta. Erano le sue insegnanti visitatrici. Potevano notare la sofferenza della giovane madre. Potevano vedere la sua casa, la sua cucina. Potevano sentire i pianti dei bambini. Ora, se queste sorelle fossero state preoccupate soltanto di svolgere la loro visita mensile stabilita, avrebbero potuto dare alla madre un piatto di biscotti, fare presente che avevano sentito la sua mancanza alla società di soccorso la settimana prima e dire qualcosa come «Facci sapere se c'è qualcosa che possiamo fare». Poi avrebbero potuto con gioia ritornare a casa, grate di aver svolto per un altro mese il 100% delle visite. Fortunatamente, queste sorelle erano vere discepole di Cristo. Notarono le necessità della loro sorella e misero al lavoro i loro molti talenti e la loro esperienza. Riordinarono, portarono luce e pulizia nella casa e chiamarono un'amica affinché portasse alcuni generi alimentari di cui c'era molto bisogno. Alla fine, terminato il loro lavoro e arrivate al momento dei saluti, lasciarono quella giovane madre in lacrime, lacrime di gratitudine e di amore. Da quel momento in poi, l'opinione della giovane madre in merito all'insegnamento in visita è cambiato. Ella dice: «So di non essere solo un segno di spunta nell'elenco delle cose da fare di qualcun altro». Sì, le insegnanti visitatrici devono svolgere fedelmente le loro visite mensili. Il tutto senza perdere di vista il perché più importante dietro a questo comandamento: amare Dio e il prossimo. Quando consideriamo i comandamenti di Dio e quella che è la nostra parte nell'edificare il suo regno come un segno di spunta da aggiungere a un elenco di cose da fare, manchiamo di capire l'essenza del discepolato. Manchiamo di provare la crescita che scaturisce dal vivere con gioia i comandamenti del nostro Padre nei cieli. Camminare sul sentiero del discepolato non deve essere un'esperienza triste. È dolce più di tutto ciò che è dolce. Non è un fardello che ci opprime. L'essere discepoli solleva il nostro spirito e scalda il nostro cuore, ci ispira con la fede, con la speranza e con la carità. Riempie il nostro spirito di luce nei momenti bui e di serenità, nei momenti di dolore. Ci dona il potere divino e la gioia duratura. Mie care sorelle nel Vangelo, che voi abbiate 8 o 108 anni, c'è qualcosa che spero vivamente che voi comprendiate e sappiate. Voi siete amate. Siete care ai vostri genitori celesti. L'infinito ed eterno creatore di luce e di vita vi conosce, vi ha a cuore. Sì, Dio vi ama oggi e per sempre. Egli non sta aspettando di amarvi fino a quando non avrete superato le vostre debolezze e le vostre cattive abitudini. Egli vi ama oggi con una piena comprensione delle vostre difficoltà. Egli è consapevole delle vostre preghiere accorate e piene di speranza che gli rivolgete. Egli sa quante volte vi siete aggrappate alla luce fioca e avete creduto, anche nel mezzo della crescente oscurità. Conosce le vostre sofferenze. Conosce il vostro rimorso per tutte le volte che siete inciampate o che avete fallito. E tuttavia, Egli vi ama. Inoltre, Dio conosce i vostri successi, sebbene possano sembrarvi piccoli. Egli riconosce e considera speciali ognuno di essi. Egli vi ama per l'aiuto che offrite agli altri. Vi ama per il sostegno che fornite agli altri nel portare i loro pesanti fardelli, anche quando state avendo difficoltà a portare i vostri. Egli sa tutto di voi. Egli vi vede chiaramente. Vi conosce per chi siete veramente. E vi ama, oggi e sempre. Credete che importi al Padre Celeste se il vostro trucco, i vostri abiti, i vostri capelli e le vostre unghie sono perfetti? Credete che il vostro valore ai suoi occhi cambi in base a quanti follower avete su Instagram o Pinterest? Credete che Egli voglia che diventiate depresse se qualcuno vi toglie l'amicizia su Facebook o smette di seguirvi su Twitter? Credete che il vostro fascino esteriore, la taglia del vostro abito o la vostra popolarità faccia la benché minima differenza sul vostro valore agli occhi di colui che ha creato l'universo? Egli vi ama non soltanto per la persona che siete oggi, ma anche per la persona di gloria e di luce che avete il potenziale e il desiderio di diventare. Più di quanto voi possiate immaginare, Egli vuole che realizziate il vostro destino, ritornare alla vostra dimora celeste con onore. Attesto che il modo per riuscirci consiste nel mettere i desideri egoistici e le ambizioni indegne sull'altare del sacrificio e del servizio. Sorelle, confidate nel potere di salvezza di Gesù Cristo. Rispettate le sue leggi e i suoi comandamenti. In altre parole, vivete il Vangelo con gioia. La mia preghiera è che voi possiate provare nella vostra vita una rinnovata e cresciuta misura del meraviglioso amore di Dio, che troviate la fede, la determinazione e l'impegno di apprendere i comandamenti di Dio, di meditarli nel vostro cuore e di vivere il Vangelo con gioia. Prometto che se farete così, scoprirete il meglio di voi stesse, chi siete veramente. Scoprirete cosa significa veramente essere una figlia dell'Eterno Dio, il Signore di ogni rettitudine. Di questo rendo testimonianza e vi lascio la mia benedizione quale apostolo del Signore. Nel nome di Gesù Cristo. Amen.
Caro Padre Celeste, veniamo a Te con l'inclusione di questa riunione con cuore gonfio. Ti ringraziamo per la sorellanza che abbiamo sentito in tutto il mondo mentre ascoltavamo questi messaggi. Siamo molto grate per questi dirigenti e per l'amore che abbiamo provato. Ti preghiamo affinché Tu ci benedica nel nostro aspirare al Tempio e siamo grate di tutte le benedizioni che ci sono state date mediante il Vangelo. Ti preghiamo affinché Tu possa benedirci mentre progrediamo, affinché saremo in grado di edificarci a vicenda e di cercare chi ha bisogno del Tuo Vangelo. Siamo grate per il nostro profeta, il presidente Thomas S. Monson, e Ti chiediamo di benedirci mentre ci prepariamo alla conferenza generale della prossima settimana. Ti amo, ti vogliamo molto bene e diciamo queste cose nel nome di Gesù Cristo. Amen.